Carissimi fratelli e sorelle, siamo alla quarta lezione di questo corso di teologia dogmatica e oggi vogliamo trattare dei segni per riconoscere la religione rivelata. L'altra volta abbiamo visto appunto le varie religioni che si dicono rivelate e non potendo essere vera che una sola, è necessario prima di tutto esaminare quali siano i criteri giusti per arrivare a conoscere con segni certi quale sia questa vera religione. Quindi i criteri, vediamo i criteri in generale, il criterio deriva dal greco, crino, giudico, quindi circa i criteri della rivelazione o motivi di credibilità sono i segni che accompagnano la rivelazione e provano chiarissimamente che Dio ha parlato, che perciò la rivelazione si deve accogliere come vera. Quindi con questi criteri si deve giudicare e conoscere la vera rivelazione da una rivelazione falsa. E tali criteri saranno tanto più efficaci quanto più metteranno in evidenza l'intervento di Dio. Ecco, noi abbiamo appunto diversi criteri di credibilità, cioè praticamente abbiamo i criteri interni e i criteri esterni. I criteri interni sono quelli che scaturiscono dalla stessa dottrina rivelata, mentre i criteri esterni non scaturiscono dalla stessa dottrina rivelata, ma sono fatti meravigliosi che l'accompagnano. Quindi, ecco, nei criteri interni, quindi che scaturiscono dalla stessa dottrina rivelata, possono essere appunto universali, cioè quando questa dottrina risponde all'ispirazione umana di giustizia, di santità, di felicità, quindi c'è un'utilità che porta non solo ai singoli, ma anche alla famiglia, alla società. Mentre i criteri interni individuali sono la luce, la serenità, il conforto, la gioia, che la dottrina porta all'individuo, quindi come parola di Dio. E i criteri esterni, cioè appunto quelli che accompagnano, diciamo, la rivelazione, quindi non scaturiscono dalla stessa dottrina, possono essere intrinseci alla dottrina o estrinseci. Intrinseci alla dottrina come il fatto che questa sia immune da errori, anzi piena di bellezze, di coerenze, di santità, di verità sublimi. Mentre i criteri esterni estrinseci sono la grandezza e l'eccellenza di chi annuncia questa dottrina, gli effetti meravigliosi che produce in chi l'ascolta, i fatti meravigliosi che accompagnano la sua manifestazione, come specialmente i miracoli e le profezie. E fra tutti questi criteri, i più efficaci dimostrativi sono proprio questi ultimi, cioè appunto il miracolo e la profezia. Infatti il Concilio Vaticano I dice che Dio ha voluto unire con gli aiuti interni dello Spirito Santo gli argomenti esterni della sua rivelazione, cioè i fatti divini, e prima di tutti i miracoli e le profezie, che dimostrano ampiamente l'onnipotenza e l'infinita scienza di Dio. Quindi i miracoli e le profezie sono segni certissimi della divina rivelazione, adatti alla intelligenza di chiunque. E quindi ora parliamo proprio di questo, appunto, del miracolo e della profezia. Quindi il miracolo, miracolo deriva dal latino mirum, cosa meravigliosa. Il miracolo è un fatto sensibile, straordinario, divino. Ecco, un fatto sensibile, cioè, quindi, che è controllabile, ecco, dai nostri sensi. E quindi anche questo dimostra, testimonia l'intervento divino. Il San Tommaso distingue due specie di miracoli, quelli nascosti e quelli manifesti. Quelli nascosti sono come la, per esempio la transustanziazione, cioè la trasformazione del pane e il vino nel corpo e il sangue di Gesù. Ecco, questa trasformazione interna, no? Infatti la sostanza del pane e del vino si trasformano nella sostanza del corpo e sangue di Gesù, corpo, sangue, anima e divinità. Quindi anche esternamente noi vediamo nell'ostia consacrata ancora il pane, però la sostanza si trasforma nel corpo di Gesù, quindi è un miracolo interno. Ecco, poi l'incarnazione, il parto vergine di Maria, ecco la giustificazione che avviene nell'anima mediante la grazia. E poi quelli manifesti sono appunto quelli che noi vediamo esternamente, per esempio la visione di un morto, una tempesta sedata, la moltiplicazione di pani, eccetera. Quindi naturalmente noi vogliamo parlare soprattutto dei miracoli manifesti, cioè quelli che possono essere controllati, ci danno una testimonianza accessibile a chiunque. Poi abbiamo appunto il miracolo, ad essere un fatto sensibile, anche un fatto straordinario, cioè al di fuori o al di sopra delle leggi solite della natura. Ciò non significa che Dio distrugga le forze di natura, ma con la sua onnipotenza le domina e le sottomette, in modo da produrre un risultato al di sopra della natura o diverso da quello della legge naturale. Quelle forze esistono ancora, ma l'intervento di opera al di sopra del consueto ordine. Poi abbiamo appunto il miracolo, quindi oltre ad essere un fatto sensibile, è anche un fatto straordinario, cioè al di sopra le leggi solide della natura, è divino, cioè si può attribuire soltanto a Dio. Poi ancora il miracolo, secondo il grado, si divide in assoluto e relativo. Il miracolo assoluto avviene quando si avverano tutte le condizioni che abbiamo detto prima, appunto quello di essere un fatto sensibile, straordinario e divino. Mentre il miracolo relativo si chiama quello che avviene quando il fatto sensibile è straordinario soltanto perché supera le forze degli uomini, ma non quelle di essere sovrasensibili, come essendo come gli angeli. Ed è divino almeno in senso lato, perché se non è operato direttamente da Dio, c'è però la sua approvazione. Poi, secondo i diversi aspetti, il miracolo si divide in tre specie. Per la sostanza, la sostanza stessa del fatto compiuto, cioè quando il fatto in sé supera le forze della natura, per esempio la presenza di due corpi nell'identico luogo e spazio, un fatto che la natura creata non può assolutamente compiere, quindi supera le forze della natura. anche la sostanza. Per il soggetto in cui il miracolo è compiuto, per esempio la resurrezione di un morto, la guarigione di un cieco. Quindi la natura può produrre la vita e la vista nel senso che un vivente può nascere da altro vivente, ma non nel senso che possa ridare la vita a un morto. E poi per il modo secondo il quale è compiuto il miracolo, per esempio la guarigione istantanea di una malattia che potrebbe guarire con lunghe cure. Ma ancora il miracolo si può dividere secondo il campo in cui viene operato il miracolo, e si dice appunto in fisico quando viene operato al di fuori dell'ordine soltanto delle leggi fisiche, per esempio come la moltiplicazione di pani o la guarigione istantanea degli infermi. Poi abbiamo appunto il miracolo intellettuale, quando la cognizione è una cosa viene data al di fuori delle solite leggi della conoscenza, appunto come la profezia che predice cose futuri dipendenti da libera volontà, la conoscenza dei segreti dei cuori, una scienza infusa, eccetera. E poi abbiamo appunto quello morale, quando un'azione o una serie di azioni sono compiute al di fuori delle consuete leggi morali, per esempio la costanza dei mastiche, no? Durante la persecuzione, oppure la conversione di un peccatore, per esempio come avvenne a San Paolo, anche poi la propagazione della Chiesa cattolica, eccetera. Quindi, ammessa l'esistenza di Dio, il miracolo non solo non ripugna, ma è possibile e è molto conveniente. Quindi non ripugna alle leggi della natura, infatti Dio è autore della natura, quindi certamente superiori alle leggi che ha create. E poi anche non ripugna alla natura di Dio, infatti il miracolo non è contro l'immutabilità di Dio che ha stabilito queste leggi. Quindi Dio non cambia il suo disegno ed ordine determinato, ma fin dall'eternità, quindi stabilendo l'ordine naturale o soprannaturale, aveva previsto e stabilito queste circostanze e questi fatti al di fuori dell'ordine consueto. Infatti San Tommaso afferma che Dio fin dall'eternità ha preveduto e voluto fare quello che fa nel tempo. Infatti ha stabilito il corso della natura in modo tale che nella eterna sua volontà ha preordinato ciò che alle volte avrebbe fatto al di fuori di questo corso. E poi anche diciamo il miracolo è possibile, è molto conveniente alla sapienza di Dio, alla sua bontà, alla sua onnipotenza. Quindi è possibile e conveniente alla sapienza di Dio, infatti egli compie il miracolo per manifestarsi alle nostre anime prigioniere dei sensi, quindi per dimostrarci la verità della sua rivelazione. E quindi si tratta di azioni che tendono a un fine proporzionato e nobilissimo, quindi non della correzione di difetti della natura. Cioè col miracolo egli autentica e ci fa certi che è stato lui a rivelare, e ci dà con questo il modo sicuro di conoscere la verità che ci è indispensabile per raggiungere il nostro fine. Anzi, San Tommaso ci dice molto opportunamente che il miracolo ha nell'ordine soprannaturale quel compito che nell'ordine naturale hanno le cose create. E poi il miracolo quindi è possibile molto conveniente alla bontà di Dio. Infatti il miracolo ci manifesta la bontà di Dio. Molte volte egli compie miracoli per ricompensare la pietà e la fede dei suoi fedeli. Ecco, per esempio, di fronte a certe preghiere piene di ardore, di umiltà e di fiducia, come leggiamo appunto nelle molte guarigioni che troviamo appunto nel Vangelo, o come accade con i santuari mariani, per esempio come a Lourdes, a Fatima, appunto diciamo queste guarigioni inspiegabili determinate appunto dalla fede di tante persone. E poi ecco, il miracolo diciamo manifesta anche l'onnipotenza di Dio. Ecco, se noi possiamo mirare l'onnipotenza di Dio anche nella creazione, infatti noi forse siamo molto abituati, ecco, a quello che avviene in noi, attorno a noi, abbiamo fatto appunto un'abitudine, però dimentichiamo poi la parte più essenziale, cioè quello che Dio ha operato e continua a operare con la sua provvidenza. Infatti chi medita sulle meraviglie di un cielo stellato con un miliardo, miliardi e miliardi di stelle, quanto oggi gli astronomi non sono neanche in grado di quantificare, e poi ecco tutto stabilito in modo ordinato, oppure anche andando a vedere le meraviglie di una cellula o di un atomo, ecco, sono cose diciamo ordinarie, nel senso che noi le vediamo ogni giorno, però sono straordinarie nel senso che Dio ha operato e ti mantiene, ecco, nei doti della provvidenza. Quindi quelle cose che noi ammiriamo, ecco, per esempio un miracolo esterno, una prigione, la risurrezione di un corpo, però noi ogni giorno, ecco, con i nostri occhi possiamo vedere il miracolo continuo di Dio, ecco, nella sua creazione. Senza parlare, ecco, poi anche diciamo di quello che avviene spiritualmente nelle anime, dove Dio opera, ecco, invisibilmente con la sua grazia. Anche Sant'Agostino, appunto, trattato in XIV, ecco, nel commento di San Giovanni, parla proprio di questo, ecco, appunto dice così, poiché Dio non è di tale sostanza che si possa vedere con gli occhi i suoi miracoli, cioè le opere meravigliose con le quali legge tutto il mondo e assiste a ogni creatura, per la civiltà rimasero avvilite, così quasi nessuno si degni di ammirare le opere meravigliose e stupende di Dio in ciascun seme di grano, secondo la stessa misericordia si è riservato. Alcune cose che avrebbero fatto a tempo opportuno, al di fuori dell'usuale corso e ordine della natura, perché coloro cui le cose quotidiane erano diventate trascurabili, fossero presi da stupore non vedendo cose più grandi, ma cose più insolite. Infatti poi dice appunto, infatti un miracolo più grande, il governo di tutto il mondo, e sfamare 5.000 uomini con 5 pani. Tuttavia nessuno ammira questo. Quello invece gli uomini lo ammirano, non perché sia più grande, ma perché è più raro. Quindi noi ci meravigliamo più di altro delle cose rare, straordinarie, che avvengono appunto con il miracolo. Però appunto tutta la creazione è un miracolo, possiamo affermare. Proprio che Dio ha operato e opera. Il miracolo poi naturalmente conduce a Dio, cioè poi induce a chi non pensa, non crede in Dio, proprio al suo autore, al suo artefice. Quindi nel miracolo si può trovare il punto di partenza della vita per condurre appunto alla fede una persona. Ecco, poi noi ancora possiamo dire che il miracolo, anche per discernere, ecco, il miracolo possiamo discernere appunto con tre esami, cioè sia un esame storico, un esame scientifico e un esame teologico. Con l'esame storico c'è l'accertamento, cioè del fatto. L'esame scientifico che studia se quel fatto sia veramente inesplicabile alle leggi della natura. E poi l'esame teologico che indaga l'intervento di Dio e il fine che Dio ha avuto nel compiere quel fatto. Nei miracoli noi appunto poi possiamo distinguere con certezza che sono appunto tali, per esempio per fatto sensibile. Il miracolo porta dinanzi ai sensi del testimonio, il testimone immediato, due fatti perfettamente percepiti, cioè la situazione come era prima e come diventa dopo. Per esempio un ammalato che ha una gamba spezzata, dalla quale mancano 6 centimetri di osso, la gamba dovrebbe essere amputata perché sopraggiunge la cancrena. E poi dopo andando a Lourdes, per esempio, c'è appunto questa guarigione inspiegabile. I medici appunto possono controllare che istantaneamente si era formato un callo osseo di 6 centimetri. Quindi qui si percepisce appunto due stadi distinti, no? Prima la gamba cancrenosa e la mancanza di 6 centimetri di osso e poi la gamba completamente istantaneamente risanata. Oppure anche il miracolo di un cieco nato, no? Quindi prima era cieco, cioè dalla nascita e poi ci vede. Quindi anche poi per quanto riguarda il miracolo, si controlla appunto che è straordinario divino, cioè fa dimostrare che non è effetto delle forze note occulte della natura, o di qualche imbroglio, ma almeno appunto sia appunto un fatto straordinario che solo Dio può compiere. Quindi i miracoli sono segni certissimi della rivelazione divina e quella dottrina in favore della quale vengono operati devono ritenersi con certezza come rivelata da Dio. Quindi le circostanze che accompagnano il miracolo ci permettono con facilità di riconoscere se è stato compiuto conferma di una data dottrina. Se mi sono appunto con i miracoli che Gesù compì, no? Che conferma appunto la sua dottrina. Se mi dice Matteo, quando sulla guarigione del paralitico, è chiaramente affermata come prova del potere di rimettere i peccati. Quindi Gesù che opera questo, o compie il miracolo, non solo appunto, solo di perdonare i peccati, come ha la capacità appunto di far camminare un paralitico. Oppure nella guarigione del cieco nato Gesù predice che questo miracolo si compirà affinché si manifestino le opere di Dio. Quindi altri miracoli poi sono prova della dottrina implicitamente. Quindi ogni qualvolta che un miracolo avviene, della dottrina predicata, è necessario che quella dottrina sia vera. Questo appunto noi abbiamo i miracoli solo nella vera religione. E nelle false religioni non si danno veri miracoli o sono a massima conferma di qualche verità. Bene, ecco, vogliamo vedere anche l'altro segno certissimo della rivelazione, cioè la profezia, che qui anche qui è un miracolo di ordine intellettuale. La profezia deriva dal greco che significa dire avanti, si definisce predizione certa di un evento futuro e libero che non si può prevedere naturalmente. Ecco, si dice certa perché non sarebbe profezia un avvenimento probabile che si possa in qualche modo prevedere o congetturare. Poi c'è un evento futuro, c'è una cosa cioè che dovrà accadere in avvenire, quindi non la rivelazione, una cosa occulta, cioè già esistente. E poi libero, cioè dipende dalla libera volontà dell'uomo, che potrà agire in un modo o nell'altro. E quindi che poi non si può prevedere naturalmente. Soltanto Dio può vedere con certezza le cose future, che si chiamano anche contingenti, cioè che possono accadere o accadere. Alcuni storici e filosofi, come Semibico e Balmes, dalla situazione del loro tempo prevedono avvenimenti futuri, che poi in gran parte si avverarono. Ma queste non erano profezie, erano soltanto congetture che si prevedevano dal corso della storia, potevano anche benissimo non avverarsi. Dio invece, essendo eterno, ha tutto presente, quindi il passato, il presente e il futuro. Quindi egli solo ha la possibilità di predire le cose, perché tutte sono presenti in lui. Mentre spesso non deve la libertà umana, perché altro è sapere che una cosa avverrà, altro essere la causa necessaria perché questa azione si compia. Quindi nella sua perfezione, onniscienza, Dio sa tutto il futuro. E Dio che sa tutto, nella sua onnipotenza, ha la possibilità di rivelarlo. Quando la cosa è stata detta al profeta e poi se ne vede l'avveramento, c'è la prova che la profezia viene da Dio, in quanto i fatti sono compiuti come era stato annunziato, specialmente se i fatti sono prodigiosi, ancora più chiaro l'intervento divino, diciamo per esempio alla famosa profezia del profeta Isaia, che appunto afferma che una Vergine concepirà e partorirà un figlio che si chiamerà Emanuele, che poi appunto avviene appunto in Maria, dove nasce dalla luce, poi concepisce dalla luce il Salvatore. Questa profezia, ecco, come ben sapete, viene richiamata da San Matteo nel suo Vangelo. Nell'Antico Testamento poi abbiamo tante profezie, appunto di centinaia, migliaia di anni prima che avvengono. Quindi la profezia prova la verità della rivelazione, quindi è un miracolo di ordine intellettuale, quindi come miracolo prova l'intervento di Dio, quindi potendosi attribuire soltanto a Lui. Quindi ciò poi conferma la dottrina, la vera dottrina, quindi porta il sigillo dell'autenticazione divina. Quindi, ecco, in questa lezione abbiamo provato la necessità assoluta della religione per ogni uomo, perché possa raggiungere il suo fine, quindi anche la necessità della rivelazione, perché l'uomo possa conoscere la vera religione. Quindi in questa lezione abbiamo visto anche quali sono i segni che ci fanno conoscere la rivelazione di Dio, quindi in modo particolare, ecco, i miracoli e le profezie. Ora ci resta a conoscere, vedremo appunto nelle prossime lezioni, quando Dio ha dato questa rivelazione contraddistinta da tali segni certissimi. E quindi è l'oggetto della rivelazione, vedremo appunto la questa rivelazione di Dio, quella con segni certissimi, è ciò che Dio ha rivelato.